6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini, ben ritrovate e ben ritrovati. Apriamo la puntata con una mostra allo spazio Officina di Chiasso che si può visitare fino al 30 novembre. Una mostra dedicata allo scultore e incisore Angelo Tenchio. E poi sentiremo le voci dei tre finalisti del Premio Chiara 2025, il cui vincitore verrà annunciato domani. Angelo Tenchio, 1943-1994, fra arte e grafica, fino al 30 novembre allo spazio Officina di Chiasso. La mostra è a cura di Roberto Borghi e Nicoletta Ossanna Cavadini. Nato a Gerolario nel 43 e formatosi come scultore all'Accademia di Brera, Angelo Tenchio è stato uno degli incisori italiani più significativi della seconda metà del Novecento. La mostra allo spazio Officina propone una selezione di pregevoli opere grafiche relative alla produzione nello studio calcografico di Tenchio. E con noi Nicoletta Ossanna Cavadini, co-curatrice della mostra e direttrice del Max Museo di Chiasso.
Lo spazio Officina è inserito all'interno del Centro Culturale Chiasso, in cui tra Max Museo e spazio Officina stesso c'è la missione della grafica, del design e della comunicazione visiva. E questa mostra è perfettamente centrata con questo tema, proprio perché Angelo Tenchio, che è venuto a mancare improvvisamente nel 1994, artista che è nato nel 43 e che comunque ha saputo dire del nuovo nel campo della scultura, in particolar modo essendosi diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano nel 68, ha poi affrontato il mondo della grafica con grandissima essenza e qualità d'essere, potremmo dire, con la formazione di un atelier situato a Borgovico, quindi quel cordone ombelicale che collega il Cantone Ticino con Como, dove tantissimi artisti ticinesi hanno avuto modo di stampare presso la sua stamperia d'arte, e non solo artisti ticinesi ma anche i grandi maestri dell'astrattismo comasco, possiamo ricordare Damasio Radice, Carla Badiali, Aldo Galli, ecco, e non solo la nuova generazione successiva, diciamo, dei ticinesi come Fiorenza Bassetti, Aoi Ubercono, Marco Mucha, Pier Giorgio Pifaretti, Carla Orat, Callisto Gritti, per farne qualche nome, hanno frequentato questo luogo che è diventato anche un cenacolo dell'arte. In mostra si vedono le prime esperienze appena terminati gli studi dello stesso Angelo Tenchio in acquaforte, acquatinta e poi punta secca. Si vedono delle grafiche magnifiche, prima molto incentrate sullo studio dei colori, sulla visione astratta, e sempre più rispetto a una sua filosofia che lo legava moltissimo ad Alberto Giacometti del periodo surrealista, a una visione di grande introspezione psicologica, potremmo dire, di queste grafiche. E si vedono in mostra non solo la stampa calcografica, ma si vedono anche le matrici che lo hanno generate in rame o in zinco. È per questo che a tutti i visitatori viene data una lente di ingrandimento, perché è un grande piacere vedere proprio il segno grafico speculare, perché appunto dobbiamo pensare che con questi grandi torchi poi il grafico deve rendere e pensare al contrario, e vedere un mondo artistico che si apre colorato e di grande livello, di grande caratura. Quindi una mostra da scoprire, con il piacere di vedere anche due delle sculture, Totem P e Totem T, che fanno da portali, e soprattutto anche aprirsi a un mondo di artisti contemporanei che hanno stampato in questo atelier particolare e molto profondo.
Domani verrà annunciato tra i tre autori finalisti il vincitore del Premio Chiara 2025. Premio Chiara, lo ricordiamo, è un premio letterario italiano, fondato a Varese nel 1989 e intitolato allo scrittore Piero Chiara. Ma arriviamo ai tre finalisti: Piero Colaprico, Andrei Longo e Gabriele Pedullà. Piero Colaprico porta un romanzo poliziesco, Le vie della Catana, edito da Feltrinelli. Un viaggio intenso e avvincente dentro le pieghe più oscure e complesse dell'Italia degli ultimi 50 anni. Con lo stile tipico del poliziesco, l'autore mescola suspense, ironia e riflessione, mettendo in scena una galleria di personaggi che si muovono in un paese attraversato da corruzione, giochi di potere e segreti di Stato. Sentiamo l'autore, Piero Colaprico.
A tenere insieme i miei racconti è una particolare cifra giornalistica che mi consento di dire, cioè nel senso che per esempio c'è un racconto in cui si parla delle cosiddette guerre regionali a bassa intensità. Ora, è stato scritto oltre 20 anni fa, quindi è un libro di racconti, tra virgolette, molto informati sulla realtà e che però sfruttano la fiction per andare a raccontare il mondo delle spie, il mondo dei gangster, il mondo dei carabinieri. E comunque la mia tematica è sempre quella noir, è sempre quella del giallo in cui magari devi scoprire bene chi è l'assassino, come si è mosso, oppure dei fotogrammi di un paese, oppure il primo dei racconti comincia con un ladro che è un ladro acrobata. Secondo me, ecco, il ladro acrobata è abbastanza una metafora dei racconti, cioè devi rubare molte cose in giro e poi devi essere abbastanza acrobatico nel saperle scrivere bene. Io non prendo mai spunto da cronaca nera perché onestamente guadagnare dei soldi su una ragazza uccisa piuttosto che su un crimine non ci riesco. Quello che faccio è prendere delle cose che ho visto lavorando su una ragazza uccisa piuttosto che su un sequestro di persona, magari una faccia di una persona, una frase di una persona, e tenermela nel taccuino. Dopodiché elaborare delle storie che magari viene uccisa una ragazza, ma non è esattamente quella storia lì ed è lontanissima da quello che è successo. Quindi diciamo, sono gli ambienti, le figure professionali del bene e del male, alcune vittime che mi ispirano, però tengo proprio a tenere separato, soprattutto un tempo che lo facevo a tempo pieno, il mestiere del giornalista dalla vocazione dello scrittore. I personaggi, l'ispettore Bagni, il maresciallo Binda, Corrado Genito, investigatore privato dei Modi Spicci e altri, fanno parte veramente del mio mondo immaginario. E quindi, per esempio, sto chiudendo l'ultimo dei libri di Binda, che dovevano essere 4. Valpreda, che li aveva scritti con me, è morto durante il terzo. Non me la sono sentita di chiudere perché i lettori in qualche modo volevano che il maresciallo Binda continuasse a vivere, però il maresciallo Binda ho chiuso, sto scrivendo l'ultimo, non ne sentirò parlare più perché fa parte del mio passato della scrittura con Valpreda, mentre è probabile che l'ispettore Bagni, piuttosto che il killer protagonista di Requiem per un killer, quelli possano tornare in auge velocemente.
Secondo autore finalista del Premio Chiara 2025 è Andrei Longo con 11 Non dimenticare, edito da Sellerio. 11 racconti, 11 storie di donne ambientate a Napoli e in provincia, simili a fotografie capaci di raccontare con un solo frammento una condizione umana e sociale dei nostri tempi. Alcuni di questi racconti prendono spunto dalla cronaca, altri invece vengono fuori da brandelli di vita reale.
Io volevo raccontare tutte queste figure femminili, volevo puntare l'occhio su queste donne che, sempre come diciamo dalle parti nostre, non si stanno, cioè non accettano questo destino che sembra già confezionato, sembra ineluttabile, e quindi o si ribellano, si interrogano o cercano una strada diversa a quella che sembra inevitabile. E queste donne hanno voglia di vivere, hanno voglia di cambiarle, hanno un'energia tale, già il desiderio di cambiare, di ribellarsi a delle regole mi sembra un mare di speranza, e già ribellarsi a delle regole, volerli ribellarsi a delle ingiustizie mi sembra pieno di speranza. E al tempo stesso il futuro sono anche i bambini, no? È un mondo che noi lasciamo a loro e che quindi ci debba essere una speranza, assolutamente. I racconti sono come una finestra che tu apri nella vita di una persona nel momento importante, dove accade qualcosa di importante, e poi quella finestra la devi richiudere e li devi lasciare un po' in sospeso e li devi lasciare andare nella loro vita. Quindi non è possibile sapere tutto di questi personaggi. Diciamo che io più o meno tutte le prendo dalla realtà, poi la mescolo alla realtà, mi piace lavorarla, non mi piace lasciarla statica. Però ci sono centinaia di fatti di cronaca e di articoli di cronaca, ma ce ne sono alcuni che ci colpiscono. Ognuno è colpito da un fatto di cronaca diverso dall'altro. E quando io ho un fatto di cronaca che mi emoziona, che mi indigna, a cui non riesco a fare a meno di pensare, incomincio a pensare che in qualche maniera quella storia vada raccontata, perché altrimenti non riesco a liberarmene quasi. Quindi un po' è così, e un po' poi, ripeto, le storie si mescolano. Naturalmente le ambiento tutte in questi mondi che conosco, ma le storie poi al di là dell'ambientazione hanno una loro universalità. Quindi diciamo che forse tranne una o due nascono tutte da un qualcosa di concreto, estremamente concreto, di cui sono venuto a conoscenza o che mi hanno raccontato, che riguarda la cronaca. Dal punto di vista, diciamo, proprio dei racconti, sono sicuramente due gli autori che mi hanno influenzato, anche se per motivi diversi. Uno è Carver, per l'essenza delle storie che raccontava, per non mettere niente di superfluo, per essere efficace, per raccontare solo la punta dell'iceberg di queste storie, no? Perché dietro i racconti, di solito con i racconti c'è un mondo nascosto che non si vede. E l'altro autore che mi ha influenzato, diciamo, è Chekhov, che nei racconti mi piaceva l'umanità, quell'andare al cuore dei personaggi. In più, Chekhov, in un piccolo libricino, dava dei consigli a chi gli dava del materiale da leggere. E soprattutto c'è una cosa che a me è rimasta impressa, diciamo, diceva: se siete davanti al foglio di carta e non riuscite a scrivere, vuol dire che non avete niente da dire. E io questa cosa proprio l'ho fatta mia, ecco, l'ho fatta mia, perché da allora sono passati tanti anni, io scrivo solo se non ne posso fare a meno. Ecco, questo sicuramente lo devo a Chekhov.
Ultimo autore finalista del Premio Chiara 2025 con una raccolta di racconti è Gabriele Pedullà. La raccolta si intitola Certe sere Pablo ed è edita da Einaudi. Dov'è finita la militanza politica? Che ne è stato del movimento dei lavoratori che si proponeva di cambiare il mondo? Dalla penna di chi ha vissuto almeno uno scampolo delle battaglie ideologiche di allora nascono tre racconti lunghi che compongono il volume. Attraversando l'incendio degli anni 70, la cupa pacificazione degli anni 80 e la crisi successiva fino ai giorni nostri. Racconti per chi allora non c'era e vorrebbe sapere, per chi testardamente non ricorda e per chi invece proprio non riesce a dimenticare. Sentiamo Gabriele Pedullà, autore di Certe sere, Pablo.
Mi sembra che la passione politica del XX secolo, la seconda metà del XX secolo, sia uno dei grandi rimossi del nostro tempo. Prima era là, indiscutibile in qualche modo, penetrava anche le opere degli scrittori, poi un giorno non c'è stata più, non ci siamo chiesti che fine ha fatto questa storia, che io ho visto nella sua fase finale, forse declinante, però che mi ha molto segnato. Visto che negli anni ho capito che scrivo bene di quello che mi fa male, cioè di quello che mi fa soffrire, devo dire che niente mi fa forse soffrire quanto la politica contemporanea. E allora, poco per volta, questo libro fatto di tre forse romanzi brevi o racconti lunghi è venuto a comporsi così, molto lentamente, ma con una certa determinazione a un certo punto. Io sono nato nel 1972, quindi ho fatto in tempo negli anni 80, adolescente, quindicenne, sedicenne, a vivere ancora pienamente la stagione della politica. Non immaginavamo che fosse la fine, noi anzi immaginavamo che l'89 Gorbaciov fosse l'inizio, un nuovo inizio migliore. Sicuramente negli anni 90, posso dire che sì, negli anni 90 tutto progressivamente ha smottato, ma è cambiato, credo, il rapporto che prima c'era normalmente sulla politica come strumento di socializzazione, per stare insieme, diciamo, è diventata una sorta di forma di vita marginale, mentre invece tutti prima facevano politica, scoprivano i libri, si innamoravano, cucinavano assieme, ecco, quel collante è scomparso, vale forse la pena invece raccontare quanto era importante. Sostanzialmente era per alcune persone il desiderio anche di vivere una vita accelerata, più forte, più intensa, una vita dove c'erano, come dire, assoluti, bene e male, e dove la dimensione privata non era vista come uno spazio da preservare, ma invece era un luogo dove sperimentare le passioni private con lo stesso radicalismo della passione politica. Devo dire, una delle cose interessanti di chiunque faceva politica negli anni 80 e 90 è che noi in qualche modo rivivevamo tutta la storia novecentesca, non soltanto la storia dei 20 o 30 anni prima, ma fare politica vuol dire che, spesso per sentito dire, attraverso discussioni con amici un po' più grandi, noi, come dire, discutevamo di quale linea era stata giusta in un certo momento. Se la scissione del PC del 21 avesse favorito l'arrivo del fascismo, se il secondo sciopero generale austriaco più giustamente avrebbe dovuto finire in una rivoluzione, invece che, come dire, perdere la spinta che c'era in quel momento, e così via. Naturalmente la storia che discutevamo più da vicino era la storia italiana, ed era la storia dell'Italia dei 20 anni precedenti. C'era questo peso, c'era fortissima questa scissione, diciamo il 68 non era contestato da nessuno, sul 77 c'erano le grandi divisioni, insomma. Io ho fatto in tempo al liceo a sentire, appena arrivato nel 1986, un ragazzo che in assemblea elogiava le Brigate Rosse, ma le Brigate Rosse quelle dell'inizio, che ancora gambizzavano e si limitavano a rapire i dirigenti industriali invece che ucciderli. Quindi veramente era un mondo ancora dove quegli anni 70 erano vicinissimi. Un mio compagno di classe, Luca Tarantelli, aveva avuto il padre ucciso dalle Brigate Rosse, quindi insomma era lì, era veramente dietro l'angolo, ecco. E noi vedevamo questa stagione precedente con a volte un po' di stupore, nel senso che era così comunque ancora più politicizzata rispetto alla nostra, che sembrava una terra un po' lontana, pur essendo in qualche modo così vicina, ecco. C'era una sorta di curiosità per un mondo che poi è il mondo della nostra infanzia, no? Gli anni 70 io li ho visti, ma li ho visti da bambino, non capendo nulla e forse rimanendo anche affascinato da questo mondo incomprensibile degli adulti, un po' ho cercato di capirlo dopo, anche con la narrativa.
Domani dunque si saprà il vincitore del Premio Chiara 2025. Noi abbiamo sentito oggi le voci dei tre finalisti, Piero Colaprico, Andrei Longo e Gabriele Pedullà. Chiusura, un appuntamento. La Biblioteca di Manno propone il 24 e il 26 ottobre momenti di incontro per tutti, perché la biblioteca festeggia i suoi 15 anni. Con noi Monica Giandeini, responsabile della Biblioteca di Manno.
15 anni sono passati in un attimo e la biblioteca Porta Aperta è nata, insomma, proprio su iniziativa del municipio, e in poco tempo è riuscita a concretizzarsi e a partire, e in questi anni di strada ne ha fatta tanta, senza perdere tanto entusiasmo che c'è sempre stato da parte sia della prima responsabile che della sottoscritta, e poi specialmente grazie all'impegno e all'aiuto delle tante volontarie. Questo ci ha permesso di diversificare. Noi abbiamo 2 aperture settimanali all'utenza normale, però abbiamo anche delle aperture per le classi scolastiche dell'istituto scolastico della zona, insomma.
Ecco, che cos'è Due passi tra i libri, giunto alla 4ª edizione?
Due passi tra i libri è una nostra proposta nata nel 2021 proprio con l'intenzione di abbinare la nostra passione per i libri, la voglia di far conoscere nuovi romanzi e anche la necessità di stare all'aperto. E anche, confesso, la voglia di far scoprire un po' le vie del nucleo di Manno, perché sappiamo che tanti conoscono la Manno del traffico, delle colonne, ma c'è anche una parte più su in collina in cui si può tranquillamente passeggiare, ecco. Questo nostro percorso è ogni anno presenta una 20ina di libri. Quest'anno ci immergeremo tra tante sfumature d'acqua. I 18 romanzi selezionati parlano in forme diverse di questo elemento così importante e descrivono come nelle sue svariate vesti di oceano, fiume, pioggia, ghiaccio possa influenzare i rapporti umani facendo nascere legami e connessioni. Il percorso consiste proprio in cartelli fisicamente piazzati in punti del paese su cui si trova sia una breve descrizione della trama dei romanzi che un assaggio di lettura, in pratica un estratto, un brano particolarmente rappresentativo.
Il 24 e il 26 ottobre cosa succede?
Allora, il 24, il venerdì sera, il 24 ottobre, alle 20:30 in Casa Porta, la casa comunale nel nucleo di Manno, ospiteremo Mario Casella che ci presenterà al microfono di Giancarlo Dionisio il suo nuovo libro, L'Uragano di Pietra. Invece, domenica 26 ottobre si farà festa tutta la giornata, in pratica. Cominceremo con l'apertura della biblioteca alle 10:30. Al mattino alle 11 ci saranno delle storie per i nostri più giovani utenti, delle storie narrate da Valeria Nidola e Giancarlo Sonzogni. Nel pomeriggio alle 16 inaugureremo il nostro percorso all'aperto e saremo accompagnati in questo da Maria Ferro, libraia del Rifugio Letterario, in una piccola passeggiata negli immediati dintorni della casa comunale, e Maria ci farà scoprire 4 romanzi, ce li presenterà e leggeremo anche dei brevi brani per stuzzicare la curiosità dei possibili lettori.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.